Conosco vite della cui mancanza non soffrirei affatto. Di altre, invece, ogni attimo di assenza mi sembrerebbe eterno.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società. Con Alessandro Bertellotti e Gigi Donelli.
Conosco vite di Emily Dickinson per inaugurare la nuova stagione di Moby Dick. Buongiorno da Alessandro Bertellotti e Gigi Donelli al microfono e Tiziano Trotto in regia. La curva che disegna assomiglia a un elefante. La linea disegna sul diagramma prima la percentuale di popolazione che ha ottenuto una crescita di reddito, poi cala e rappresenta la classe media occidentale che ha invece conosciuto un calo dei redditi. E infine si impenna, la proboscide insomma, che indica che l'1% più ricco del pianeta ha invece incamerato il 27% della crescita mondiale.
L'elefante prospera nel pianeta della diseguaglianza, dunque il nostro titolo, il titolo di questo Moby Dick, il primo del 2018, in cui questo sarà sicuramente uno dei temi più discussi, ovvero la distribuzione del reddito, l'uso che se ne fa. Sarà uno dei temi più discussi anche perché poche settimane fa è stato diffuso il primo lavoro che si occupa del tema disuguaglianza utilizzando dati statistici attendibili, curato da un centinaio di economisti, tra cui Thomas Piketty, noto al grande pubblico per il suo lavoro Il capitale del XXI secolo.
Avremo la possibilità di ascoltare tra poco anche il contributo di uno di questi ricercatori, ma prima presentiamo i nostri ospiti. Buongiorno a Silvano Toppi, economista, ex responsabile info dell'allora RTSI e a lungo voce del nostro approfondimento economico quotidiano Plus Valore. Innanzitutto il suo rapporto con il tema della disuguaglianza.
Ma ovviamente è un rapporto di avversione, ma potrei dire che è un duplice rapporto, anche se è convergente, cioè un rapporto da economista e un rapporto da uomo. Da economista direi che tutti gli studi che sono stati fatti e sono usciti negli ultimi 3 anni, a cominciare dal Fondo Monetario Internazionale, dall'OCSE, dalla Banca dei Regolamenti Internazionali, persino dalla Banca Mondiale, tutti arrivano, convergono su una realtà, cioè che esiste una diseguaglianza nella ripartizione dei redditi, nella ripartizione della ricchezza. Quindi io credo che su questo fatto, che ci troviamo su un fatto che oramai risulta incontrovertibile anche dagli studi che sono stati fatti. E questo mi porta a dire che uno dei dogmi, direi, venduti dal neoliberismo dal 1980 in poi è praticamente fallimentare. E questo dogma, traducendolo in parole povere, era questo: la produzione di reddito nella società è indipendente dalla ripartizione e dalla forma di ripartizione. Questo si è manifestato ovviamente una grande bugia, una grande ipocrisia, e quella che è poi stata in fondo venduta con un termine inglese che è stato un elemento direi imperante anche nella politica di quasi tutti gli stati, è espresso con l'espressione inglese del trickle down effect, cioè tu crei la ricchezza, la crei anche dall'alto, ma puoi anche concentrarle sull'alto e poi finirà per sgocciolare in basso e quindi rendere tutti felici. Però mi preoccupa il fatto che questo problema è avvertito quindi è confermato praticamente da tutti, ma è visto unicamente dall'aspetto economico. Perché se viene meno questo, se viene meno questa ripartizione del reddito e della ricchezza, sta crollando il sistema economico, perché il sistema economico si basa proprio sulla ripartizione del reddito. E quindi viene a mancare invece una valutazione, che è quella che io dico umana, del significato etico e del significato morale o civile della distribuzione della ricchezza.
E buongiorno anche a Sergio Morisoli, gran consigliere presidente di Area Liberale. Dunque, si dice il termine diseguaglianza. Lei pensa a?
Ma, buongiorno a tutti, innanzitutto, grazie per l'invito. Quando io sento il termine diseguaglianza in questi contesti, penso sempre che è il DNA del mondo. Cioè, il mondo senza diseguaglianza non esisterebbe. Il giorno senza la notte non sarebbe il giorno, il caldo, il freddo, cioè è così, è un dato di fatto la disuguaglianza, la differenza ed è la sfida dell'uomo, dice bene Silvano Toppi, oltre all'economia l'uomo è costretto da sempre, in qualsiasi circostanza, a confrontarsi con le disuguaglianze, con le differenze. Quindi l'ambizione di togliere queste disuguaglianze, chi le ha tentate di perseguirle ha fatto anche dei grandi disastri. Ciò non toglie che le disuguaglianze vanno affrontate, sono un'occasione di sfida, come detto, per l'uomo, per l'economista, per l'imprenditore, per il politico, e queste disuguaglianze permettono proprio di estrarre il lato buono dell'uomo, cioè le sue capacità, la sua eccezionalità per affrontarle. Quindi sono sfide essenziali di questi tempi, perché siamo costretti ad ammetterle, a verificarle, a constatarle, come in questo caso, che le differenze ci sono, le disuguaglianze ci sono, ma siamo anche costretti a non farci limitare da queste disuguaglianze o prenderne atto, poi dire non si può far niente, rispettivamente invece andiamo avanti così che va bene lo stesso. Questa è un po' la svolta, secondo me, necessaria. E se permettete, senza far pubblicità, un libro che compirà i 20 anni fra un mese, il famoso libro bianco del Canton Ticino. A tale proposito, già a pagina 14, era il 1998, si scriveva, e mi sento anche colpevole di questi scritti, evidentemente.
Responsabile forse più che colpevole.
Non
no?
Lo so, nella buona e nella cattiva sorte non mi tiro indietro. Si scriveva già a pagina 14 di un libro che ne ha oltre 300, e poi il tema veniva raccolto più volte, in questo è sviluppato anche bene. Cito: il successo competitivo del modello liberista Stati Uniti ha causato però una crescente selettività sociale. Ciò rende necessario trovare un nuovo bilanciamento tra efficienza economica e garanzie sociali. La nuova missione dello Stato è predisporre le nuove garanzie, qualificazione competitiva degli individui con la formazione, ambiente economico liberalizzato per creare più opportunità, e si parla di garanzie competitive. La riforma per realizzare la transizione dallo Stato sociale allo Stato della crescita è complessa. Non ci vorrà meno Stato e più mercato, ma più Stato capace di sostenere la competitività di un territorio e meno Stato dirigista e burocratico. Questa era un'espressione di un libro bruciato sulla piazza pubblica perché cosiddetto liberista.
Troveremo tra poco alcune riflessioni molto simili a quelle che lei ha appena accennato nel corso della trasmissione. Do il buongiorno al nostro terzo ospite, Pau Origoni, capo dell'ufficio statistica del Cantone Ticino, sociologo di formazione. La disuguaglianza è un tema molto studiato, ne abbiamo già accennato, molto studiato da chi si occupa di statistica.
Sì, buongiorno. Certo, è un tema studiato ed è un tema che abbiamo visto è al centro del dibattito, perlomeno del dibattito economico negli ultimi anni. Le forme di disuguaglianza sono innumerevoli, come diceva giustamente il signor Morisoli, toccano sì l'aspetto economico, in questi anni, in questo periodo si parla tanto di questo, ma possono toccare tante altre sfere e ambiti tematici, e come statistici noi tentiamo di coprire, quindi di offrire delle cifre che permettano quantomeno di ragionare in termini oggettivi, di fare delle comparazioni internazionali e soprattutto di valutare in che misura questa disuguaglianza o alcune forme di disuguaglianza evolvono nel tempo. Ecco.
E questo dunque il tema. Direi che già sono stati sollevati diversi degli aspetti che poi svilupperemo nel corso di questa puntata di Moby Dick, ma come consuetudine appunto a Moby Dick, il programma inizia dalla nostra copertina. Sentiamo.
Now to the breaking news happening right now. Anti-government protests in Iran now widespread, also violent, deadly in several cases.
Ah! Bonjour à tous, vous êtes sur CGTN France et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la toute première visite d'État en Chine du président français Emmanuel Macron du 8 au 10 janvier.
Zermatt non è più isolata, nel tardo pomeriggio è stato ripristinato il collegamento ferroviario con la località vallesana dove 13.000 turisti erano rimasti bloccati per le copiose nevicate. Prima l'America non significa l'America da sola, questo è il messaggio che il presidente Trump vuole trasmettere al forum di Davos, lo afferma l'ambasciatore statunitense a Berna.
This is iPhone 6S.
Je l'ai chargé ce matin à 11h. Et j'ai déjà la moitié de la batterie.
L'association Hop a porté plainte contre Apple. Elle accuse la firme californienne de fabriquer un téléphone programmé pour avoir une durée de vie limitée. Les clients seraient ainsi tentés de racheter un nouvel appareil. Une pratique qui, en France, est punie par la loi de transition énergétique de 2015.
I pendolari per il momento temono un po' la Mendrisio Varese. Li avete appena sentiti festeggiare il treno delle 5.53, arrivato in orario. Sono ancora molti che per il momento non cambiano abitudine e continuano a partire da Stabio, anche se abitano oltre confine.
Our talks resume after North and South Korean ties have been severed for a long time. But I believe the first step is half the journey.
We came to this meeting today with a serious and sincere attitude and with the thought of giving our brethren, who have high hopes for this dialogue, invaluable results as the first present of the year.
The meeting did produce results, an agreement for North Korean representatives to attend next month's Winter Olympics in Pyeongchang.
Al via Bellinzona, il più grande processo mai svoltosi in Svizzera contro un'organizzazione criminale. I 13 imputati accusati di aver finanziato con attività illecite i guerriglieri delle Tigri Tamil.
Insomma, dagli 80 anni di Adriano Celentano, celebrato da Jovanotti, che ricordo, lo trovate tutto sul sito, sarà qui la prossima settimana, insomma ci sono parecchi spunti anche musicali, ma come avete sentito, dall'Iran a Macron in Cina allo scandalo o pseudoscandalo iPhone. Chiediamo allora ai nostri ospiti, naturalmente queste sono alcune delle notizie di una settimana ricchissima. Comincio da Silvano Toppi, qual è la sua notizia della settimana, ammesso che sia tra queste o altre?
Non è fra queste.
Tanto meglio, così ne abbiamo una in più.
Cioè, a me interessano i risultati della Banca Nazionale Svizzera.
Perfetto.
Mi interessano soprattutto per questa distribuzione che avviene di utili da parte della Banca Nazionale Svizzera.
La notizia, mi scusi, è 54 miliardi di...
Punto. Perché in fondo è un atto di giustizia, indirettamente. Era stato fatto un calcolo, mi pare nel 2015 o 16, che la perdita a causa della politica della Banca Nazionale Svizzera su praticamente gli interessi negativi da parte del secondo pilastro, delle casse pensioni, era di 56 miliardi di franchi. E quindi in sostanza questa è una sorta di recupero da parte di chi ha perso, di chi in fondo perdeva questi 56 miliardi di franchi, cioè sostanza salariati e piccoli risparmiatori. E poi anche per un altro motivo, perché nell'estate scorsa il corso della Banca Nazionale Svizzera in 4 mesi è duplicato, superando i 3.000 franchi per corso. Si sa che la Banca Nazionale Svizzera, un quarto degli azionisti sono privati. E quindi c'è stata ovviamente una speculazione sui corsi della Banca Nazionale Svizzera, una speculazione che è stata imputata a un guru della finanza germanico. Il che mi fa dire che probabilmente nei risultati positivi della Banca Nazionale c'è anche un pericolo speculativo, ciò che non vorrei.
Pau Origoni, la sua notizia della settimana.
Sì, premettendo che sono qui in qualità di rappresentante della statistica, quindi trovo difficile esprimermi su questi temi. Se però proprio devo sceglierne uno a titolo privato, forse sceglierei l'apertura finalmente della Stabio Arcisate. In qualità di pendolare che usa il treno e la bici pieghevole, e in qualità di papà, non posso che auspicarmi che questi piccoli difetti di gioventù che abbiamo visto vengano presto superati e si riesca finalmente a offrire delle interessanti alternative al traffico motorizzato che abbiamo visto che in Ticino ormai è diventato estremamente problematico. Ecco.
Sergio Morisoli.
Sì, per me da quelle sentite che avete presentato, evidentemente ci sono di quelle che le abbiamo strasentite, ma ce n'è una in particolare che forse bisogna leggere con altri occhi, al processo Bellinzona delle tigri Tamil per attentati laggiù. Questo per me è globalizzazione totale.
Direi che con questo abbiamo anche toccato tre temi, dal globale, il finanziario, al locale, che naturalmente interessa a tutti, grazie ai nostri ospiti. Allora, ripartiamo dunque. Abbiamo già accennato al primo lavoro dedicato alla disuguaglianza nel mondo, primo naturalmente in questa specificità di dati di cui poi approfondiamo. Abbiamo raggiunto un economista che ha collaborato alla redazione di questo documento, si tratta di Salvatore Morelli, dell'unità di studi sulle diseguaglianze dell'Università della Città di New York. Allora, gli abbiamo chiesto innanzitutto perché questo rapporto senza precedenti, per dimostrare, diciamocelo, ciò che in fondo sappiamo da sempre, ovvero il mondo è dominato dalle diseguaglianze.
Lo studio coordinato, come lei sa, dal World Inequality Lab della Paris School of Economics, insieme anche ad altri ricercatori dell'Università di Berkeley, secondo me rappresenta un esercizio senza precedenti anche di pubblicizzazione delle misure di disuguaglianza di reddito, di ricchezza, fra nazioni all'interno delle nazioni stesse. Secondo me il messaggio che ne esce fuori appare ben chiaro. Innanzitutto che lo studio delle disuguaglianze economiche non deve più essere materiale squisitamente tecnico, quindi per un gruppo ristretto di ricercatori, e le persone hanno a cuore la disuguaglianza e la loro posizione all'interno della piramide della ricchezza, del reddito nazionale. Ed è dunque tempo di elevare la discussione pubblica su questi fenomeni, basandola però anche sulle migliori ricerche scientifiche oggi a disposizione. Quindi, secondo me, il rapporto va decisamente oltre alla rappresentazione di ciò che già sappiamo. Per esempio, si spinge in maniera provocatoria, anche forse un po' rischiosa, verso terreni che prima erano relativamente inesplorati. Penso ad esempio alle stime della disuguaglianza di reddito e della ricchezza in paesi come Cina, India, Russia, Brasile e Medio Oriente. Ad esempio, per quanto riguarda il Medio Oriente, gli studi erano pressoché inesistenti e le stime rappresentate da questo rapporto rappresentano fortissime disuguaglianze che non sono né scalfite e sono relativamente stabili nel tempo, forse tra le più alte al mondo. Sicuramente è un risultato interessante, se dovesse essere ovviamente riconfermato con stime aggiuntive. Lo stesso discorso, per esempio, vale per la Russia, dove le stime rappresentate mostrano anche gli effetti devastanti in termini distributivi del passaggio repentino che c'è stato all'economia di mercato. In India le disuguaglianze di reddito aumentano più che in Cina, dove quindi suggeriscono che le politiche di investimenti pubblici hanno avuto, sembra, un effetto più sostanziale a livello distributivo. In Brasile, ad esempio, contrariamente all'evidenza che si era discussa negli anni recenti, che mostrava il paese in marcia verso la riduzione della disuguaglianza, da livelli elevatissimi, però le nuove stime di questo rapporto suggeriscono che anche le disuguaglianze del Brasile rimangano alte e stabili, quindi anche questo credo sia interessante nel panorama mondiale.
Mondiale è decisamente la natura di questo rapporto, quindi fa luce anche in zone davvero storicamente coperte un po' dall'ombra. Esiste un tasso virtuoso di disuguaglianza da proteggere, nel senso che la disuguaglianza può essere un po' come, citiamo, il colesterolo per comunità, che se non ci fosse le nostre cellule collasserebbero in realtà, oppure va combattuta a priori?
Vi rispondo brevemente al primo punto, cioè no, non credo sia facile né forse possibile o utile individuare un tasso ottimale di disuguaglianza, però è importante parlare delle tendenze nel tempo delle disuguaglianze, quindi di come queste vengono percepite e soprattutto quale sia la loro causa, la motivazione di fondo. Quindi preferirei in questo senso parlare della necessità, che forse è condivisa in larga parte anche da tutti, cioè del ridurre le disuguaglianze più che di individuare un tasso ottimale. La metafora del colesterolo sembra particolarmente indicata, mi fa pensare anche un po' a mio nonno che per bere un bicchiere di vino nei pasti ne tirava in ballo gli effetti benefici, cioè un bicchiere di vino al giorno toglie il medico ritorno, diceva, e tuttavia però lo diceva anche per ogni bicchiere di vino di troppo che beveva durante lo stesso pasto, quindi tutto ciò per dire che sono d'accordo nel dire che ci sono livelli fisiologici di disuguaglianza e infatti per questo preferirei spesso parlare di disparità prima del termine disuguaglianza, che ha di per sé una connotazione normativa e negativa. Penso alla remunerazione, ad esempio devono essere diverse perché servono a remunerare diversamente chi ha lavorato meglio, di più, con più impegno. E in questo senso dunque sono utili alla produttività, all'innovazione, alla crescita e anche alla soddisfazione del proprio lavoro. Tuttavia il rischio è di utilizzare, secondo me, questa metafora proprio come faceva mio nonno, cioè per giustificare l'ingiustificabile. In economia noi usiamo la parola spesso trade-off, cioè quando ci sono chiari effetti contrastanti. La disparità del reddito giustificata fa bene, mentre la disuguaglianza può recare danni e va eliminata. E per questo, per esempio, la disciplina economica si concentra spesso su misure come quelle delle disuguaglianze di opportunità, cioè in poche parole si considerano alcune disuguaglianze legate allo sforzo e all'impegno individuale e per questo sono giustificate, le altre invece legate alle circostanze, cioè a tutto ciò che non dipende dal controllo degli individui, come l'ambiente in cui si cresce, la condizione economica delle famiglie, eccetera, sono invece meno giustificate e pertanto devono essere eliminate.
E questo era l'economista Salvatore Morelli, ritroveremo durante questa trasmissione, insomma, la metafora del colesterolo, la distinzione tra diversità e diseguaglianza che naturalmente esiste e che credo sia importante ribadire. Ecco, riflessioni i nostri ospiti. Naturalmente ho visto quando c'è stata la questione sulla diseguaglianza colesterolo, c'è stato un attimo di in realtà è un interrogativo abbastanza ricorrente. Non so, Sergio Morisoli, cosa ne pensa? Cioè, è un trade-off, come dice il nostro intervistato, indispensabile? Cioè, ci vuole una dose di disuguaglianza per tener vivo un meccanismo sociale?
Diciamo che probabilmente non è da intendere per tener vivo un meccanismo sociale, ma per fare in modo che questo meccanismo si perpetui in un modo il più regolare possibile. Come sappiamo tutti, nessuno vorrebbe nessun disoccupato, ma purtroppo dobbiamo convivere, imparare a convivere col tasso di disoccupazione, quale sia poi quello ideale. Per il singolo che perde il lavoro non c'è un tasso ideale, per un sistema probabilmente invece sì. Il tasso massimo fiscale, di pressione fiscale, sono tutti tassi economici che sono in definitiva, hanno la presunzione di essere concreti, ma in effetti sono astrattissimi. Perché? Perché se si passa dalla percezione individuale, che è quella che conta, a quella poi del collettivo, tutto poi diventa opinabile. Ma interessante di quello che diceva il relatore economista è che su questo studio, che in effetti è fatto in questo modo, penso sia uno dei primi, in precedenza nel 2010 è stato lanciato un progetto, Madison Project si chiama, un progetto, chiarisco subito, tendenzialmente di sinistra, dal nome del professor Angus Madison dell'Università di Groningen, dove stanno ricostruendo anno per anno, aggiornano sempre meglio i dati di quello che è stato l'evoluzione temporale della produzione delle ricchezze, quello che noi chiamiamo oggi il PIL. Il grosso tentativo che stanno facendo è quello di cercare di uniformizzare i dati per capire sull'arco dall'anno zero arrivare ai nostri giorni più o meno quali sono queste differenze che nei secoli si sono sempre trasmesse. Una piccola chicca che esce da questo studio è che, per esempio, abbiamo dei paesi come l'Olanda, è normale oggi, lo sappiamo, che nel 1400-1500 avevano un PIL uguale degli stati di oggi, quindi 500-600 anni fa erano già ricchi. E c'era la differenza tra i paesi che si affacciavano sul mare del nord rispetto alla Spagna, l'Italia, la Francia, per esempio, sostanziali nei secoli, dovuti a sistemi, dovuti a quello che poi si vedrà. Quindi la differenza, per dire, c'è e ci continuerà ad accompagnare.
Paolo Origoni, è difficile riuscire a raccogliere questi dati. Cosa si fa in Svizzera? Cosa fa il suo ufficio per cercare di comprendere se sia possibile comprendere il concetto di disuguaglianza o il concetto di ricchezza di una realtà?
Diciamo che il tema delle fonti è una preoccupazione costante della statistica. Tra l'altro, interessante quanto sollevato da signor Morisoli in rapporto soprattutto alle analisi storiche e anche a quello che diceva l'economista prima, di lungo termine, dove diventa ancora più difficile ottenere dati di qualità e poter fare delle considerazioni interessanti. Uno degli aspetti interessanti di alcune ricerche recenti, in particolare penso ai lavori di Thomas Piketty, sono quelli di, per esempio, aver innovato dal profilo delle fonti, no? Quindi andando per esempio a cercare dati laddove non si penserebbe di primo acchito di trovare dati sulla ricchezza, il benessere e i redditi, e per esempio per quanto riguarda il Settecento dalla letteratura, no? E dal romanzo sociale, che è una fonte molto interessante. Chiaro che non offre le garanzie che o diciamo i requisiti minimi che oggi noi come statistici ci poniamo nella raccolta dei dati. Però sono delle sfide estremamente, estremamente interessanti. Per quanto riguarda il presente, la statistica federale, devo premettere che la statistica cantonale non si occupa del tema delle disuguaglianze, ma lo copre in qualità di tema offerto dalla statistica pubblica nazionale. Si ragiona essenzialmente sui redditi e sulla disuguaglianza di reddito. Il reddito va inteso come reddito complessivo, quindi nel quale il reddito da lavoro svolge un ruolo importante, ma ci sono altre forme di reddito, in particolare dalla sostanza immobiliare, per esempio, ma anche da altre fonti e trasferimenti e aiuti statali. E quindi si ragiona effettivamente sui redditi. I redditi vengono raccolti essenzialmente in Svizzera. Ci sono due fonti che si occupano della situazione reddituale e del benessere materiale della popolazione. Da una parte l'indagine, la vecchia indagine sui redditi e i consumi, che oggi si chiama indagine sul budget delle economie domestiche, da un lato, e dall'altro la SILC, che è un acronimo anglofono, la Survey on Income and Living Conditions, che è un'indagine diffusa a livello europeo, promossa da Eurostat, ma svolta anche in Svizzera sulla base del quadro metodologico europeo, quindi adotta definizioni identiche e comparabili a livello europeo, sulle quali si fanno delle analisi, appunto, essenzialmente sui redditi, in particolare su alcuni redditi. Noi possiamo distinguere tra un reddito lordo complessivo di un'economia, sempre sulla scala dell'economia domestica, in primo luogo.
Tra poco il notiziario, chiederemo dopo il notiziario al professor Silvano Toppi un commento a quanto dichiarato dall'economista Salvatore Morelli, come accennato numerosi gli spunti, per esempio anche la disuguaglianza di opportunità che affronteremo nella seconda parte della trasmissione, ma il momento del disco è proprio quello di Silvano Toppi. Che cosa ha scelto e perché?
Ho scelto una canzone di una cantante francese che va per la maggiore, e semplicemente perché dice che non è la ricchezza che fa la felicità.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. J'en ferai quoi, papa, la, papa, pa, la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papa, la, papa, pa, la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever. découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovati a Moby Dick con Alessandro Bertellotti e Gigi Donelli. Affrontiamo il tema della disuguaglianza in economia e nella società con i nostri ospiti Sergio Morisoli, presidente di Area Liberale, e Pau Origoni, capo dell'ufficio statistica del Canton Ticino, e l'economista Silvano Toppi. Avevamo lasciato a lei il compito di commentare l'intervento dell'economista Salvatore Morelli tra gli estensori del rapporto sulla disuguaglianza nel mondo. Qual è il suo punto di vista? Sono stati numerosi gli spunti che Morelli ha lasciato per dibattere.
Ma io vorrei fare due rilievi. Il primo è che parzialmente concordo con quanto diceva come premessa Sergio Morisoli antecedentemente, cioè che l'uguaglianza non è un fatto naturale, non è qualcosa di naturale, ma anche la ripartizione non è un fatto naturale. Quindi forzatamente, se si parla di diseguaglianza e quindi della necessità di arrivare a una certa forma di uguaglianza, ci vuole un elemento istituzionale, cioè un elemento legislativo che lo permetta. Questo mi pare che sia il punto essenziale e fondamentale. Quindi, tutto sommato, nonostante quello che c'è stato e quello che si dice e quello che si continua ancora a predicare, la presenza dello Stato come comunità distributrice è essenziale e fondamentale. Quindi, perché attualmente ci si occupa così continuamente e con studi enormi, direi anche da un punto di vista proprio volumetrico, della diseguaglianza? Ci deve essere un motivo. Ci sono stati storicamente i 30 anni gloriosi di cui non ci si è occupati praticamente di diseguaglianza. Perché? Perché c'era un modo di ridistribuzione della ricchezza, cioè il valore aggiunto che era creato veniva distribuito diversamente anche ai lavoratori e non solo al capitale. Questo è un elemento essenziale che ha fatto sì che durante i 30 anni gloriosi di crescita del reddito, non si è praticamente parlato di diseguaglianza. Se ne è parlato in seguito, se ne parla soprattutto attualmente. Perché? Per quale motivo? Questa è la domanda fondamentale da chiederci. Perché tutti si occupano di diseguaglianza e tutti mettono in mostra la diseguaglianza e addirittura si allarmano perché c'è la diseguaglianza. Vedi Fondo Monetario Internazionale, vedi OCSE, vedi Banca dei Regolamenti Internazionali, vedi Banca Mondiale, vedi ONU con un'infinità di studi anche da parte dell'ONU. Semplicemente perché la diseguaglianza, se c'è la diseguaglianza, c'è una insufficienza di reddito, c'è una insufficienza di potere d'acquisto, e mancando il potere d'acquisto salta il sistema. Questo è il motivo essenziale per cui ci si preoccupa. E questo sarà banale dirlo, ma se non viene distribuito il reddito, viene meno il consumo, viene meno quindi anche la produzione, viene meno l'investimento e si va a finire nella stagnazione che addirittura è stata definita stagnazione secolare, nonostante
e queste... la diseguaglianza diventa povertà.
E la diseguaglianza diventa povertà.
Su questo punto naturalmente ci torniamo. Abbiamo chiesto un contributo anche alla professoressa Enrica Morlicchio, che è autrice di due grossi studi sulla sociologia della povertà, edito dal Mulino. Enrica Morlicchio, docente di sociologia dei processi economici e del lavoro all'Università degli Studi di Napoli. La prima questione è proprio: disuguaglianza e povertà sono sinonimi?
No, non sono sinonimi, ma sicuramente sono concetti fortemente apparentati. E la diseguaglianza è un concetto relazionale, implica un confronto tra soggetti e famiglie, si è più poveri o meno poveri, più ricchi o meno ricchi. Mentre invece la povertà implica un taglio netto nella distribuzione dei redditi, per cui si è parte dell'area della povertà oppure semplicemente si è fuori dell'area della povertà, anche se magari si fa parte di un ceto medio impoverito il cui reddito è molto vicino a quello dei poveri, ma c'è un dentro e un fuori, come se noi mettessimo in due scatole diverse i poveri e i non poveri.
Ecco, all'interno di queste scatole c'è poi un problema di misurazione. Quanto è difficile, come si misura questo stato di fatto che è la povertà e quindi parente della nostra diseguaglianza?
Ci sono diversi approcci, per esempio gli economisti guardano principalmente al reddito e ai consumi come indicatore di povertà e quindi adottano quelle che si chiamano delle linee di povertà, delle soglie di povertà, calcolate in modi diversi, mentre invece i sociologi preferiscono anche guardare all'aspetto più qualitativo dell'esperienza dell'essere povero, quindi diciamo a che cosa comporta anche dal punto di vista della propria esperienza far parte di quell'aggregato statistico che noi definiamo poveri, quindi quali sono gli effetti che ciò ha in termini per esempio di aspettativa di vita, di possibilità di ricevere un'istruzione adeguata, di realizzare i propri progetti di vita.
Quali sono stati, professoressa Morlicchio, i primi tentativi di misurare?
Anche qui c'è una lunga storia, ma sicuramente il padre delle misure della povertà è uno studioso inglese, Rowntree, che all'inizio del Novecento provò a calcolare la prima linea di povertà identificando un paniere di beni e di servizi che erano essenziali per poter raggiungere quello che lui chiamava il minimo vitale, e poi tradusse questo insieme di beni e di servizi in un valore monetario. Quindi chi aveva un valore monetario al di sotto di questa soglia era considerato povero. Interessante però notare come già da allora Rowntree considerava il minimo vitale come una soglia non soltanto di sopravvivenza biologica, ma includeva anche la possibilità di avere delle relazioni sociali, per cui per lui il minimo vitale implicava anche poter bere un bicchiere di birra, no? Perché questo significava poter andare al bar, di avere anche un minimo di socialità, poter comprare dei dolcetti ai figli. Quindi questo significa che non facciamo riferimento mai, anche nei primi tentativi di misurazione, ha una soglia di pura sopravvivenza fisica, perché questo è quello che distingue poi gli esseri umani da, diciamo, altre specie. L'importanza è la necessità di poter avere anche delle relazioni sociali.
Ecco, la sua risposta mi suggerisce un'ultima battuta. Quindi c'è modo e modo di essere poveri e modo di essere, diciamo, in una situazione di diseguaglianza. Sembrerebbe quasi dire lei che più si va a sud meno si è poveri.
Questo è un po' un paradosso dei criteri di misurazione. Su questo io appunto mi metto sulle spalle dei giganti e cito Amartya Sen. Amartya Sen, che è stato premio Nobel per l'economia, dice: non è tanto importante la quantità di reddito di cui si dispone, quindi non è tanto a quello che noi dobbiamo guardare, ma alla possibilità di tradurre questo reddito in una buona qualità della vita, nella possibilità di realizzare un proprio progetto di vita. E quindi c'è un paradosso, perché nei paesi ricchi per realizzare dei progetti di vita sono necessarie più risorse, per esempio per andare a scuola un bambino americano avrà bisogno anche di disporre di una tavoletta, no? Cioè, perché oggi fa parte dei sistemi educativi dei paesi più avanzati, mentre un bambino che vive in un paese più arretrato potrà accontentarsi anche di strumenti meno costosi. Quindi la cosa importante è vedere che cosa si riesce a realizzare con quel reddito e assicurare a entrambi questi bambini il diritto all'istruzione.
Era Enrica Morlicchio, autrice del volume Sociologia della povertà, edizione Il Mulino.
Politica e distribuzione del reddito, Sergio Morisoli, dalla sua prospettiva, dal suo punto di vista.
Ma è una vecchia questione, già la tardo scolastica, quindi su nel a cavallo tra il 400 e il 500 gli autori dicevano che per il sovrano i soldi prelevati dai sudditi non sono mai abbastanza e per i sudditi evidentemente sono sempre troppi, quindi anche questa è una costante che ci accompagnerà per parecchio tempo. Comunque la distribuzione, la ridistribuzione è stata una componente fondamentale di svolta di quello che è il rapporto, almeno in Occidente, tra economia e società, tra Stato e mercati. Nei famosi anni gloriosi, i 30 anni gloriosi, non dimentichiamo che comunque si è creato lo Stato sociale o il welfare state che conosciamo oggi, uno Stato sociale assolutamente generoso perché c'erano i mezzi di esserlo, assolutamente anche in parte per tanti decenni efficace. Oggi ci accorgiamo che uno è costosissimo e comincia a essere anche inefficiente e inefficace, per cui la ridistribuzione attraverso lo Stato rischia di essere una scorciatoia che non porta più i frutti sperati. Nel nostro piccolo Ticino lo vediamo, la ridistribuzione proprio strettamente legata alla socialità è passata non in 100 anni ma in 3 legislature, in 12 anni, da circa 700 milioni a 1 miliardo e 300 milioni. Ebbene, se noi andiamo a vedere, grazie all'ufficio della statistica e ai rendiconti del governo, come sono mutate le categorie di povertà in senso esteso, non solo di reddito o dei drammi sociali, sono anche questi aumentati anche più che proporzionalmente rispetto ai mezzi immessi nel sistema per cercare di minimizzare le disuguaglianze da una parte, ma anche gli incidenti dovuti. Quando nelle statistiche cantonali si leggono che ci sono oltre 500 condanne penali di minorenni, non sono dati economici, non lo sono ancora, potrebbero diventarlo con le conseguenze, ma sono sacche di povertà, dette in un altro modo, che non possono essere sottaciute, dove lo Stato sociale solo con la redistribuzione monetaria non riuscirà certamente a colmarle, per dare un esempio. O i cittadini, che l'anno scorso 1400 cittadini hanno richiesto il porto d'arma da fuoco quando un anno prima erano solo 600. Sono questi sintomi, gli indicatori sociali che ti dicono cosa sta avvenendo. Quindi non è più solo una questione di reddito e di disuguaglianza di reddito.
Non è solo una questione di reddito. Adesso prendiamo un momento di respiro, anche perché questa trasmissione è fatta naturalmente di contenuti che è la base, insomma, di importanti, anche di brani importanti. Allora, Sergio Morisoli, come tutti i nostri ospiti, contribuisce con una scelta musicale, peraltro devo dire tutte e tre di bellissimo alto livello. Ce la vuole introdurre il suo brano?
Ma un pezzo di Tom Waits, autore che adoro e che soprattutto tratta, mi sembra, perfettamente il tema di questa mattina, Long Way Home, cioè quello che il cuore dell'uomo desidera in fondo, andare in un posto dove sta bene, in definitiva quel posto dove sta bene è fatto di una casa, di un tetto, di qualcosa da mangiare sul tavolo, di una donna e dei figli.
Well, I stumbled in the darkness, I'm lost and alone. Though I said I'd go before us and show the way back home. There's a light up ahead, I can't hold on very long. Forgive me, pretty baby, but I always take the long way home. Money's just something you throw off the back of a train. Got a head full of lightning, hat full of rain. And I know that I've said I'll never do it again. I love you, pretty baby, but I always take the long. Your back, you pass your tape. Love's the only thing I've ever known. One thing for sure, pretty baby, I always take the long way.
Era Tom Waits, facilissimo da riconoscere, una voce assolutamente inconfondibile. Apriamo una finestra sulla Svizzera, lo facciamo con il professor Luigi Lorenzetti, docente di storia contemporanea all'Accademia di Architettura dell'USI. Buongiorno.
Buongiorno.
Il suo corso di studi affronta anche il tema della Svizzera nel XX secolo e le sfide del federalismo, disuguaglianze sociali, divari regionali e regolazioni politiche, leggiamo nel modulo che viene presentato per il suo corso. Ci accenna ai contenuti e alle conclusioni a cui il suo corso di studi giunge?
Ma il corso innanzitutto è indirizzato a degli studenti che in alcuni casi hanno poca dimestichezza con la storia svizzera, dunque si basa in buona parte su elementi abbastanza noti da parte, perlomeno sul piano storiografico. Per quanto riguarda gli aspetti dell'ineguaglianza, ecco, possiamo dire che comunque sappiamo che fin dalla sua nascita e ancora oggi la Svizzera è un paese contrassegnato da molte differenze, da molte segmentazioni, differenze interne di ordine geografico, culturale, linguistico, confessionale. E la struttura federalista del paese stessa ha assecondato in un certo qual modo queste differenze che per certi aspetti hanno anche favorito delle ineguaglianze. E qui forse vale la pena distinguere tra differenze e ineguaglianze. Le differenze diventano ineguaglianze nel momento in cui si traducono in vantaggi o svantaggi rispetto a determinati parametri, rispetto a una scala di valore e così via. Prendiamo ad esempio il fattore confessionale, la differenza tra cattolici e protestanti. Ecco, nei secoli passati, e direi fino ai primi del Novecento, la confessione era in stretta correlazione con un certo numero di ineguaglianze sociali presenti all'interno della popolazione svizzera. I livelli di mortalità infantile, ad esempio, questo è un indicatore ancora oggi usato, un indicatore statistico ancora oggi usato per misurare i livelli di sviluppo di un paese, ecco, la mortalità infantile presso la popolazione cattolica è sempre stato fino agli inizi del Novecento superiore rispetto a quelli registrati presso la popolazione protestante, un risultato questo che in fondo ci rimanda a una serie di comportamenti, di tratti culturali che distinguono appunto questi due gruppi confessionali. La confessione poi era legata anche ai diversi livelli di alfabetizzazione tra cattolici e protestanti. I protestanti a lungo hanno goduto di livelli di istruzione, di formazione mediamente superiore rispetto alla popolazione dei cantoni cattolici. Ecco, oggi la confessione non rappresenta più, non rappresenta molto meno un fattore di ineguaglianza sociale. Il livello di istruzione e di formazione invece, ecco che oggi svolge un ruolo sempre più importante, significativo, quale generatore di ineguaglianze. Qui penso alla relazione tra formazione e accesso al mercato del lavoro o alla relazione tra formazione e livelli di retribuzione salariale, ma penso anche alla relazione tra livelli di formazione e salute individuale. Penso a un'inchiesta federale di alcuni anni fa che abbiamo mostrato che le persone con un livello diciamo così di formazione bassa, ecco che tra questo gruppo di persone, questa categoria della popolazione svizzera, circa più di un quarto riteneva di avere un livello di salute mediocre o addirittura cattiva. Ecco che questa percentuale scende al di sotto del 10%, del 7%, tra le persone che hanno un grado di formazione superiore. Sappiamo poi di molti studi che, appunto, come dicevo, mettono in relazione il livello di formazione con l'esposizione a rischi per la salute. Penso ad esempio alle malattie cardiovascolari che generalmente colpiscono maggiormente le persone con livelli di istruzione più bassa.
Professore, io devo ringraziarla perché ci ha dato l'assist per alcuni spunti di riflessione, come l'accesso all'istruzione e quindi al mercato del lavoro e la sanità, come spunto per riflettere sulle inuguaglianze o le disuguaglianze. Grazie per il suo contributo, era il professor Luigi Lorenzetti, docente di storia contemporanea all'Accademia di Architettura dell'USI. Alcune considerazioni sulla Svizzera, ma prima il professor Silvano Toppi voleva intervenire su quanto affermato poco fa da Sergio Morisoli.
Io penso che politicamente c'è stata una disgiunzione che è un po' paradossale, cioè la disgiunzione tra la necessità della promozione della crescita e la lotta praticamente alle diseguaglianze. ritenendo che fossero due cose separate, mentre in fondo è la seconda, la lotta alla diseguaglianza, che favorisce la crescita. In fondo è la lezione che ci viene da tutte queste ricerche che sono state fatte, soprattutto dal Fondo Monetario Internazionale. Se non interveniamo nella lotta sulle diseguaglianze, non riusciamo a crescere. Questo è un po' il ragionamento che scaturisce da questi studi che sono stati fatti. È vero, come dice Morisoli, e mi ricordo anche un suo intervento che ha fatto alla televisione con dei dati anche precisi, dove diceva in sostanza, se non erro, adesso non mi ricordo più proprio esattamente le cifre, ma diceva che per quanto riguarda il Ticino abbiamo perso, per quanto riguarda la protezione, un meno qualche cosa per cento, non so più, abbiamo guadagnato un 67% in fatto di spesa per quanto riguarda i servizi, quindi educazione eccetera, interventi anche per quanto riguarda la salute e cose del genere, e abbiamo invece enormemente speso per quanto riguarda la ripartizione. Quindi si dovrebbe dire il più 137%, mi pare, in tre legislature nel Cantone Ticino, il che dimostra ovviamente che nel Ticino dovrebbe giocare una ripartizione, dovrebbe giocare felicemente, perché c'è un intervento dello Stato, della politica sociale, che supplisce a quelle che sono le deficienze di reddito all'interno della comunità. Però mi ricordo che Morisoli, e mi sembra che anche nel suo intervento precedente c'è un po' questa tendenza, a dimostrare che in fondo il welfare praticamente non è diminuito, come spesso si critica da parte della sinistra, anzi è aumentato, però che il welfare si dimostra praticamente inefficiente, perché rimangono gli stessi problemi di prima. Investi molto, ma non è che cambia un granché. Però secondo me la domanda è inversa: perché c'è la necessità di un tipo di ripartizione e di intervento sociale così precipuo, così forte nel Cantone Ticino? Probabilmente perché c'è una condizione di tipo economico e di creazione, di distribuzione del reddito o di distribuzione del valore aggiunto che non funziona. Oppure perché privilegiando appunto la crescita, si è trovato un solo mezzo, che è quello di adottare una certa politica sociale, politica fiscale, che favorisce gli alti redditi e non favorisce i redditi minori. E quindi questa deviazione, questa diffrazione che c'è stato ancora, finisce per accrescere le diseguaglianze. E quello che si fa nel Cantone Ticino è politica applicata universalmente, da Bellinzona a Washington, perché se guardiamo quanto succede attualmente a Washington non è che siamo molto diversi. In fondo si ritiene che una politica fiscale che favorisce i ricchi favorisce ancora quel famoso effetto dello sgocciolamento della ricchezza sui meno poveri, sui meno ricchi.
Sergio Morisoli, Washington ha copiato da Bellinzona, insomma, più o meno.
La curva di Laffer non è certamente quella di Bellinzona, perché gli economisti sanno di cosa si tratta, in sostanza che a volte è stato anche provato, almeno in Ticino, nel nostro microcosmo, con successo, che quando sgravi un po' di più hai le casse più piene che quando non lo fai. Quindi questo per un decennio, un 12 anni ha funzionato, non è la formula per l'eternità, ma in quel momento, in quella circostanza ha funzionato, come devo dire che in quella circostanza, ed era il governo più a destra che questo cantone non abbia mai avuto, quello del 95 con Masoni, Borradori, Buffi, Alex Pedrazzini e Martinelli, avevano redatto delle linee direttive per il quadriennio in cui si diceva, un capitolo importante mi pare che fosse il secondo, è vero non era il primo ma era il secondo, era la lotta all'esclusione abbinata appunto a una riforma fiscale. Quindi se poi per circa un decennio abbiamo potuto beneficiare di mezzi aggiuntivi, finendo addirittura con un tesoretto, e quindi poter produrre una politica sociale
che è andata da 700 milioni all'anno a 1,3 miliardi anche grazie a questi proventi. Ciò detto, non significa che poi questi mezzi prodotti, e io dico sempre sottratti al paese, siano stati impiegati nel miglior del modo con efficacia e efficienza, ma non è necessariamente la colpa di chi è alla testa di un dipartimento o dell'ufficio, è un sistema che va rivisto perché nessuno in tutto il mondo sa come riformare questo welfare, che per un po' ci ha dato un passaggio, ma oggi sembra arrancare. Allora lì diventa pertinente quello che diceva Silvano Toppi sull'aspetto fiscale. Noi abbiamo letto finora la leva fiscale, essenzialmente, penso senza sbagliarmi, ma anche colpa di destra e di sinistra, perché la pensano uguale su quello negli ultimi 20 anni o 30 anni. La leva fiscale è fatta per non tanto una questione di giustizia sociale ridistributiva, ma oramai per coprire dei costi dello Stato. Quindi tagli contro entrate in questo genere. Questo è solo una componente dello scopo della fiscalità. Quell'altra è stata dimenticata. Ma prima di dimenticarla, perché hanno insistito solamente sul tassare i ricchi, è stata la sinistra. Oggi soffriamo di una mancanza, di una latitanza, non di persone di sinistra, ma che facciano cose di sinistra e la smettano di dire cose di non sinistra. La sinistra oggi avrebbe un mare di guadagno se tornasse, invece che continuare a litigare per cercare di togliere soldi ai ricchi, che poi i ricchi andranno sempre ovunque dove gli converrà e quindi sono irraggiungibili, come la lotta al doping, insomma, cioè così, ma si tornassero al loro core business, che è quello di far partecipare la gente alla produzione della ricchezza, non fargliela produrre gli altri per sottrargliela, per ridargliela indietro. Se la sinistra si ricordasse che la ricchezza, prima di essere distribuita, deve essere prodotta, e insistesse meglio su come produrre questa ricchezza da noi e quali possono essere gli scopi per produrla, io penso che questo sarebbe un vero grosso discorso di riforma del welfare, e non solo attendere che sia la mano pubblica visibilissima, contrariamente a quella di Adam Smith, che distribuisce, ridistribuisce, ridistribuisce.
Il problema però è che i lavoratori hanno creato questa ricchezza, continuano a crearla, però i lavoratori, in sostanza, è dimostrato da tutti i dati, è dimostrato anche da quello che potrà dirlo Origoni, di quanto succede a livello nazionale, la parte, parlo unicamente della classe media, nella distribuzione del reddito continua a diminuire, è diminuita negli ultimi 20 anni continuamente. Sono dati che escono dal SECO, non sono io, non sono dati che vengono pubblicati da una rivista di sinistra. Quindi vuol dire che si crea ricchezza, i lavoratori contribuiscono a creare questa ricchezza, ma la ricchezza non è distribuita come dovrebbe essere distribuita. Perché? Perché viene applicata una politica fiscale che è errata e che è sbagliata. Grava specialmente sulla classe media e non grava sui ricchi. Questo è il problema essenziale e fondamentale.
Il problema sulla classe media non è la fiscalità, è tutto quello che la classe media è costretta a pagare ed imposto e non scelto da sé, dalle casse malati a tutti i costi cartellari, a tutti i prezzi creati apposta con diseconomia sul mercato. Questo è, non è la fiscalità che pesa tantissimo sulla classe media, perché è stata sgravata tanto negli anni, soprattutto in Ticino. È che in parallelo sono esplose tutta una serie di costi che la classe media non può decidere di non assumersi, dagli affitti alla casse malati anche agli oneri sociali, per dire questo. Mentre però si continua a tassare finché si faranno scappare quelle ricchezze che sono enormi, insomma l'8% dei contribuenti paga la metà di quello che il cantone Ticino incassa. Vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, può piacerci il ricco, non ci può piacere, ma non è lì il problema. Il problema
questa
è
dice
come
la
si
realtà.
Fa a far crescere
diseguaglianza 2.0, si potrebbe dire. Forse è la seconda parte della trasmissione, ma come sappiamo Moby Dick ha dei momenti, uno di questi ci permette anche di riflettere. Qui naturalmente gli ascoltatori non possono vederlo, ma stiamo scrivendo moltissimo, quindi ripartiremo adesso con Pietro Antonini, che ci presenta naturalmente La scelta di Pietro, una nuova registrazione discografica dell'OSI, il poema sinfonico Aus Italien di Richard Strauss, diretto da Markus Poschner.
Thank you.
Ad un ascolto distratto, questo brano potrebbe sembrare impressionismo francese, tanto che sembra che lo stesso Debussy ne sia rimasto molto colpito. Si tratta in verità di una splendida pagina di un autore tedesco ispirata dal paesaggio italiano. Nel 1886 Richard Strauss compì un breve viaggio di formazione in Italia che costituì un'esperienza tanto profonda da indurre il giovane autore bavarese, aveva 22 anni, a raccontare in musica, per usare le sue stesse parole, le sensazioni alla vista delle magnifiche bellezze naturali di Roma e Napoli, non a farne una descrizione pittorica. 3 anni più tardi la Allgemeine Musikzeitung pubblicherà un commento dello stesso Strauss a questa sua fantasia sinfonica. A proposito del terzo movimento, che stiamo ascoltando noi, l'autore scrive che vi si rappresenta la tenera musica della natura, che un orecchio interiore percepisce nel fruscio del vento tra le foglie, nel canto degli uccelli e in tutte le delicate voci della natura, e nel distante mormorio del mare da dove un canto solitario raggiunge la spiaggia. In contrasto con quel suono distante sono le sensazioni provate da un uomo che le ascolta. L'interazione tra la separazione e l'unione parziale di questi contrasti costituisce il contenuto spirituale di questo dipinto di emozioni. Il terzo movimento di Aus Italien rappresenta l'episodio più riuscito, anche se gli altri dimostrano una sorprendente abilità di scrittura, se si pensa all'età del suo autore, e una personalità prorompente pronta ad esplodere nelle composizioni che seguiranno. Ve ne parlo perché la nostra orchestra, poco prima di Natale, ha eseguito il lavoro giovanile di Richard Strauss in 2 concerti. Noi stiamo ascoltando però con gli stessi interpreti la versione discografica uscita per la CPO da qualche settimana e registrata negli studi di Rete 2. L'intera composizione dura 45 minuti ed è quindi necessario scegliere uno dei 4 dipinti musicali, invitando chi fosse interessato a procurarsi la registrazione discografica dell'OSI che sa esaltare la ricchezza inesauribile di idee che vi sono racchiuse. Richard Strauss dimostra in questa partitura la sua eccezionale capacità di strumentatore. Nel movimento lento, rivolto alle atmosfere incantate della spiaggia di Sorrento, domina la contemplazione. L'autore sembra mettersi all'ascolto, quasi in attesa che i temi affiorino spontaneamente dalla natura stessa. Markus Pochner conferma in questa lettura di possedere in alto grado la capacità di scavare nei dettagli del testo senza tralasciare alcun dettaglio. Da ogni singolo musicista dell'OSI sa ottenere le più delicate sfumature senza per questo perdere il filo del discorso d'insieme. Ne risulta un'interpretazione molto evocativa, coinvolgente, ma anche analitica e trasparente. Un connubio raro in una partitura tanto complessa.
era naturalmente la scelta di Pietro Antonini, che ci ha proposto una nuova registrazione discografica dell'OSI dedicata a Richard Strauss.
That's why today I am committing the United States to achieving the Sustainable Development Goals. And as long as I am president.
Ecco perché oggi impegno gli Stati Uniti a raggiungere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.
And as long as I am president, and well after I'm done being president, I will keep fighting for the education and housing and healthcare and jobs that reduce inequality.
Finché sarò presidente e anche dopo il mio mandato, continuerò a combattere per l'istruzione, gli alloggi, la salute e il lavoro che riducono le disuguaglianze e creano opportunità negli Stati Uniti e nel mondo.
Because this is not just the job of politicians. This work for all of us.
Perché questo non è solo compito dei politici, ma di tutti noi.
Naturalmente, credo lo abbiate tutti riconosciuto, Barack Obama, un discorso alle Nazioni Unite del 27 settembre 2015, quando era stata presentata l'Agenda 2030 con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. È possibile effettuare alcune considerazioni sulla portata globale della disuguaglianza. Tra i 17 obiettivi da raggiungere per trasformare il mondo ci sono la lotta alla povertà, l'istruzione, l'accesso alla sanità, naturalmente i cambiamenti climatici e così via. Questo naturalmente era Barack Obama, che poi ci orienta su una prospettiva internazionale.
Impegno globale, ma non solo dei politici. Che cosa si può fare concretamente? Cominciamo da Sergio Morisoli.
Ma io penso e credo poco nei grandi programmi planetari di lotta a o di promozione di, perché poi il giorno dopo vengono dimenticati, ognuno li interpreta come meglio vuole, se in più sono i governi a farlo prevale l'aspetto elettoralistico e non certamente quello programmatico. Preferisco invece una visione dal basso verso l'alto, e secondo me centrale è la questione educativa delle generazioni future, ma non dimentichiamo che oggi l'educazione è un bene non solo di lusso, ma stranecessario per portarcela fuori anche per gli adulti, per quelli che sono già educati e quelli che sono già nati negli anni. Il sistema educativo non è più solo quello dai 3, 4, 5 anni fino ai 15 o ai 20, ma è un sistema educativo che deve essere ripensato totalmente da zero, forse fino a 90 anni. Per cui è questa la grossa sfida, partendo dal basso, dei programmi di istruzione, perché ci vuole ancora istruzione, il saper fare, ma anche dei programmi educativi, perché bisogna sapere anche comportarsi e agire in un mondo come quello che noi vediamo. Per cui questa è veramente la grossa sfida, dalla quale poi dipendono molte altre cose. Io sono sicuro che anche la nostra socialità dipenderà da quanto saremo in grado di seminare in questi terreni, certamente, e anche le disuguaglianze rispettivamente alla crescita economica, che è quella che mi sta ancora più a cuore, proprio da quello che sapremo trovare e sfruttare come via nostra per riemergere.
Ecco, Silvano Toppi, su questo punto, educazione e formazione, siamo tutti d'accordo? Non ci sono spazi di grande differenza?
Oh, sono perfettamente d'accordo su quanto si dice, ovviamente, però è anche chiaro che questa nozione un po' di sviluppo sostenibile è una nozione valigia in cui si mette un po' di tutto e non c'è mai chiarezza su quello che si intende e quello che si vorrebbe fare. Però ritornando un po' sul problema appunto della diseguaglianza e della mancanza di reddito e quindi della mancanza anche di potere d'acquisto tutto sommato nell'economia, che è ciò che maggiormente preoccupa anche le organizzazioni internazionali, a me preoccupa soprattutto questo scompenso che c'è tra il tipo di economia che si è creato e direi la filosofia di vita che ci dovrebbe essere, di cui non si parla mai. Perché se tu fai delle scelte di tipo economico, l'economia non è qualcosa di disgiunto dalla società, è qualcosa che fa parte della società, e quindi se correggi l'economia dovresti anche presupporre, non è una concezione marxista della infrastruttura che crea la soprastruttura, ma credo che comunque sia bisognerebbe anche partire dalla sovrastruttura e vedere come modificare le cose. A me preoccupa, metto lì un dato che secondo me è il paradosso mondiale, il paradosso della globalizzazione, il paradosso di non so che cosa. Cioè noi praticamente, il calcolo del Fondo Monetario Internazionale, che è ripreso quasi integralmente anche dall'OCSE, che il debito pubblico e privato nel mondo ammonta attualmente a 192 mila miliardi di dollari. Noi abbiamo creato dell'economia sul debito. Se non c'è il debito non funziona l'economia, non crea l'economia, perché probabilmente non c'è una giusta distribuzione della ricchezza nel mondo, altrimenti probabilmente le cose sarebbero diverse. Infatti questo debito rappresenta il 324% della ricchezza mondiale. Non è un paradosso questo?
Lasciamo agli ascoltatori ragionare su questa domanda, ma la risposta ho paura che sia proprio sì, è un paradosso. Pau Origoni, è possibile quantificare la ricchezza nazionale e anche le disparità o le disuguaglianze, forse soltanto accennarle, calcolando il rapporto tra chi è più ricco e chi è più povero? Dove si situa la Svizzera? Qual è il valore svizzero? E c'è un legame con altre nazioni europee? È possibile fare un confronto? Chi vince e chi perde?
Allora, per rispondere alla sua prima domanda, sì, è possibile. Nell'ambito della statistica pubblica ci sono e si usano essenzialmente due tipi di indicatori. Il primo è il rapporto interquintile, quindi il rapporto tra la soglia che separa il 20% che ha il reddito più elevato della società rapportato alla soglia che separa il gruppo di persone che è il 20% dei redditi più bassi. Il secondo è l'indice di Gini, magari ci concentriamo sul primo, il secondo è anche molto conosciuto, ma ecco, la Svizzera nel 2014 aveva un coefficiente interquintile pari a 4,6, significa che il 20% con i redditi più elevati guadagnava o aveva dei redditi 4 volte e mezzo superiori al 20% con i redditi più bassi. È un dato che è inferiore a quella che è la media europea. Per dare un'idea, a livello europeo complessivamente, sia che consideriamo l'Europa 28, l'Europa 12 o l'Europa 15, si situa intorno al coefficiente, a un valore di 5, quindi il rapporto e il coefficiente interquintile. E per dare anche un'altra idea, la Svizzera è sotto la media, non è tra i paesi con il tasso, con il coefficiente più basso. Tra questi troviamo essenzialmente i paesi nordici, la Repubblica Ceca, la Slovenia, quelli hanno un coefficiente tra il 3 e il 3,5, mentre all'altro opposto, questo può anche essere interessante segnalarlo, troviamo paesi come la Spagna ha il record europeo, 7,2,
quindi massima disuguaglianza,
o diciamo
rapporto
esatto, quindi su questo
insomma la parte della popolazione che ha i redditi più elevati ha redditi 7 volte superiori a quelli della parte più bassa. E poi troviamo paesi come la Grecia, la Lettonia, la Bulgaria, la Romania, quindi ecco.
Che non sorprende, questa sua affermazione lascia riflettere, ma non sembra essere una sorpresa. Gigi Donelli.
Sì, naturalmente questo in alcuni dati, devo dire, interessanti queste misure, ci riporta anche al valore del discorso iniziale che abbiamo fatto su questa ricerca, che in fondo ha dato lo spunto. Sono sì concetti che percepiamo, avvertiamo anche nella socialità, ma che poi quando si tratta di essere misurati, ecco, io per esempio sono sorpreso da questa Spagna così avanzata rispetto a paesi di altre aree europee. Ecco, adesso abbiamo un altro intervento, abbiamo sentito prima Salvatore Morelli, dunque parte di questa ricerca, l'abbiamo sentito anche citare la famosa, diciamo, espressione, o comunque resa famosa da Amartya Sen, sulla uguaglianza di che cosa, tema che abbiamo sentito riprendere anche dalle parole dell'ex presidente degli Stati Uniti. Allora, istruzione, sanità, qual è il fattore minimo di eguaglianza da perseguire? Sentiamo.
La distinzione tra disuguaglianza di opportunità e quella dei risultati va ovviamente in questa direzione. Per dirla con Amartya Sen, diciamo, è importante distinguere il punto focale della discussione, cioè disuguaglianza di cosa. Però è bene anche ricordare che la scelta del punto focale per Amartya Sen non ha l'obiettivo di scegliere una priorità di intervento, ma quella di chiarire quali sono i termini di ragionamento. Per dirla in modo diverso, per Amartya Sen non è fondamentale solo la scelta del punto focale, ma anche il riconoscimento delle diversità intrinseche degli esseri umani e perseguire l'uguaglianza delle risorse economiche, per esempio fra una persona sana ed una malata, non rende le opportunità e le possibilità uguali perché le condizioni di partenza non sono le stesse. In altre parole, la visione dello sviluppo umano e dell'uguaglianza di Sen è estremamente interconnessa con quella della libertà sostanziale degli individui, cioè la libertà di perseguire la vita che si sceglie indipendentemente di perseguire, cioè ovvero la libertà di acquisire quello che lui chiama i cosiddetti funzionamenti, cioè l'essere adeguatamente nutriti, l'essere felici, l'avere rispetto di sé, eccetera. Quindi in altre parole la libertà di stare bene e di scegliere dunque fra una serie di vite possibili. È dunque fondamentale valutare quanta libertà individuale e quanta capacità di scelta effettiva hanno le persone di condurre la vita che hanno scelto di condurre. Quindi in quest'ottica garantire un'educazione è fondamentale perché aumenta il grado di libertà sostanziale di individui. Allo stesso tempo garantire un uguale accesso all'istruzione ex ante non è sufficiente per essere disinteressati alle disparità di condizioni economiche ex post, che pure si generano anche in condizioni di sostanziale uguaglianza di condizioni educative di partenza. Nel suo ultimo libro Tony Atkinson, che era uno dei maggiori studiosi mondiali della disuguaglianza, prima di morire, in quest'ultimo libro che si chiama Disuguaglianza, che cosa si può fare, parla proprio di questo problema legato, diciamo, alla distinzione fra ex post e ex ante, utilizzando la metafora di una corsa agonistica. Cioè molte persone hanno innanzitutto forti dubbi sul considerare importante solo l'uguaglianza dell'opportunità di poter prendere parte a questa gara. Cioè quest'ultima è fondamentale, ma cosa succede dopo che la gara è iniziata, dopo che si è sparato al colpo iniziale? A parità di sforzo un corridore può essere sfortunato, inciampare e rompersi una gamba. Bisogna ignorarlo e non soccorrerlo? Punto 2. Anche se nessuno si fa male, la remunerazione del premio finale è estremamente iniqua. Dunque il vincitore prende tutto, spesso per una differenza marginale anche di nanosecondi, e questo ha ripercussioni enormi. La disparità di remunerazione, cioè di tutto al vincitore e niente a chi è arrivato vicinissimo al traguardo, nonostante pari impegno e sforzo negli allenamenti, è giustificato, sostenibile, giusto. Punto 3 è legato al fatto che forse è un po' ingenuo pensare che le disuguaglianze del risultato non abbiano nessuna influenza sulle opportunità di domani, cioè i vantaggi economici vengono tramandati di generazione in generazione tramite donazioni, eredità, e questo ovviamente crea le condizioni per la disuguaglianza di opportunità a domani.
Grazie dunque a Salvatore Morelli, lo ricordo, dell'unità di studi sulle diseguaglianze dell'Università della Città di New York, tra gli economisti che hanno redatto il lavoro sulla diseguaglianza nel mondo pubblicato lo scorso dicembre che noi abbiamo citato. Insomma, le persone hanno le opportunità, ma questo non riduce le diseguaglianze. Poi il compito, in fondo, o almeno questo si percepisce, è affidato alle scelte dei singoli individui. Allora, Sergio Morisoli, è questa un po' la chiave? Tra rapporto tra più Stato, meno Stato, l'individuo che magari ha le capacità, messo in condizione di crearsi il proprio spazio?
Ma l'individuo da solo, nel mondo che stiamo esplorando e siamo solo all'inizio, non ce la farà mai più da solo, con un individualismo ottocentesco o di liberistismo del secolo scorso, per la semplice ragione che quello che noi abbiamo in mente come modelli è ancora un'eredità di quando eravamo noi al vertice del mondo, e per noi dico l'Occidente. Nel 1950-1960 i paesi occidentali detenevano praticamente il 70% del PIL mondiale. Non era così, per esempio, 100 anni prima, perché India e Cina detenevano loro questa proporzione. Nel 2017 le statistiche ci dicono che l'Europa da quel 70% è giù pressoché al 35%, l'Occidente. Quindi noi stiamo ragionando ancora nei nostri sistemi sociali, educativi, come se fossimo in cima al mondo, quando invece il mondo economico, la ricchezza, la crescita è altrove. Cosa significa questo? Che noi dobbiamo, se vogliamo garantire questa libertà di scelta poi all'individuo, dobbiamo assolutamente invertire il modo di concepire i nostri sistemi, in questo caso quello educativo. Dobbiamo non aver paura e non far diventare tabù educare alla competitività, nel buon senso della parola. La nostra scuola non educa per nulla la competitività, fa gli esami, fa gli ESPE, dà le note, fa i bravi, i cattivi, i tassi di passaggio, ma non è una cultura a competere contro chi è più veloce, più forte di
quella
noi.
Quella orientale.
È soprattutto una, contro una cultura che non ha i nostri valori, è questo il disastro che non riusciamo a capire. Ragioniamo da scuola come se fossimo noi in cima al mondo e comandarlo ancora, quando definitivamente per i prossimi 100-200 anni, perché sono macro trend storici, non lo saremo più noi. Quindi questa è certamente la sfida di libertà.
Silvano Toppi, il rapporto tra opportunità e libertà di scelta passa anche da considerazioni di carattere etico e di comprensione che il mondo gira in un modo completamente diverso, allora.
Ma credo che sia fondamentale. Cioè, mi è parso molto interessante che in fondo riprende un po' quella che è la tesi di Amartya Sen, cioè la capacità di scelta. Tanto è vero che il termine qui, ho usato il prima nell'intervista che abbiamo sentito prima, ho usato il termine capacità, che però in inglese io credo quello usato da Sen probabilmente è molto più comprensivo, perché è capability, cioè nel senso di avere tutti quegli strumenti, la propria cassetta degli attrezzi dove hai tutti quegli strumenti che ti permettono di raggiungere certi obiettivi. Questo credo che sia un aspetto fondamentale per arrivare, per tendere perlomeno a un'eguaglianza nel senso di poter realizzare i progetti. Credo anche appunto che la stessa competitività, che può essere, può esistere, perché può essere anche un fattore positivo la competitività, però devi avere anche la possibilità di esercitare la competitività, come devi avere la possibilità di esercitare la libertà, che se non hai degli strumenti, se non hai degli strumenti che puoi usare per raggiungere questi obiettivi, ovviamente puoi fare ben poco, e quindi ti trovi in una situazione naturalmente di deperimento anche personale. Quindi credo che sia fondamentale questo superamento anche che c'è stato nei confronti della teoria della giustizia di Rawls, che praticamente voleva intervenire sul dato di fatto della diseguaglianza e quindi correggere quella, mentre con Amartya Sen si fa un passo più avanti e si dice creiamo invece la capability, cioè la possibilità di poter esercitare la tua personalità per raggiungere certi obiettivi. Questo secondo me è un discorso fondamentale.
Ecco, Paolo Rigoni tra un momento ci presenta anche il suo brano che ci porta verso il notiziario, però una domanda, riflettendo appunto su ciò che diceva poco fa Sergio Morisoli e Silvano Toppi, mi viene in mente un po' la sorpresa dei numeri. Una delle sorprese, almeno per me, del 2018 è apprendere che l'India alla fine del 2018 scalzerà il Regno Unito e la Francia dalla top 5 delle nazioni del mondo. Questa transizione incredibile, insomma, per noi vecchi europei. I numeri la sorprendono spesso.
Dall'Inghilterra, tra l'altro.
Naturalmente. I numeri la sorprendono spesso?
Bella domanda. Sì, i numeri mi sorprendono spesso. I numeri mi sorprendono spesso. Devo dire
anche
che
in un quadro svizzero.
Devo dire che diverse cifre che sono già anche uscite oggi sono sorprendenti per tanti aspetti. Quindi sì, e penso che questo sia uno dei principali ruoli della statistica. Quindi tentare di rompere i pregiudizi e andare appunto a scardinarli. Ecco, ciò
e che tenere è. Le redini. Allora, adesso Paolo Rigoni, dicevamo, il suo brano, prego.
Allora, ho fatto una scelta estetica, quindi che non ha particolare attinenza con il tema di questa mattina. Ho scelto un brano dei Portico Quartet, è un quartetto a cavallo tra jazz e nuove musiche inglese, ma che sto ascoltando molto, che mi dà molta pace e tranquillità, e che può essere una curiosità, usa uno strumento inventato da due svizzeri, da due bernesi, che si chiama Lohang, estremamente, che ha una bellissima sonorità, trovo.
Grazie, e naturalmente il brano, il notiziario, e poi torniamo per l'ultima parte di questo Moby Dick.
Thank you.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovati a Moby Dick, ultima parte della trasmissione. Concluderemo con alcuni spunti di riflessione avviati nel corso del programma. Non vogliamo dimenticare le altre disuguaglianze o le disparità, ne parleremo tra un attimo.
In effetti alcune diseguaglianze sono conseguenza di comportamenti o attitudini sociali precise, di cliché e dintorni, diciamo. Le diseguaglianze di genere, in fondo l'abbiamo toccato in maniera davvero superficiale, ma che hanno dei grandi effetti, lo sappiamo, sull'economia. Allora, approfittando della presenza di Paolo Arrigoni, ti voglio chiedere subito, ci sono delle misurazioni? Appunto, abbiamo detto un po' i dati che ci sorprendono. Ci sono delle misurazioni? Immagino di sì, ma dei dati da segnalare su questo aspetto specifico della diseguaglianza, cioè classico di genere?
Ma magari ne approfitto per fare un piccolo spazio pubblicitario per un prodotto dell'Ufficio Cantonale di Statistica. In effetti da diversi anni disponiamo di una pubblicazione delle
accessibile
schede.
In rete?
Certo, accessibile. Beh, in rete, si chiama Le cifre della parità, pubblicata nel 2014 e a brevissimo, fra un paio di mesi, arriverà la nuova edizione con dati aggiornati, che tenta appunto di proporre un quadro sull'evoluzione della disuguaglianza, in realtà sulle pari opportunità. L'obiettivo sarebbe questo, pari opportunità che però per la statistica sono piuttosto difficili da misurare. In genere la statistica riesce benino, a dipendenza dell'ambito, a osservare la realtà e quindi la situazione di vita delle persone. Molto più difficile è capire, o diciamo, il problema è che questa situazione di vita in realtà è già frutto di un incrocio, di un incontro, di una combinazione tra delle opportunità e poi delle scelte di vita.
Per opportunità esempio realizzate in qualche modo, che diventano un dato, quindi.
Esatto, e quindi diciamo il fatto che un comportamento si manifesti significa che c'era un'opportunità. Il fatto che non si manifesti non significa necessariamente che l'opportunità non ci fosse. E questo, diciamo, è probabilmente la sfida interessante. Nel rapporto tra queste due dimensioni c'è la dimensione della scelta. Beh, era un po' il discorso che affrontava prima Silvano Toppi, mi sembra, no? Citando Sen. Quindi c'è il discorso della scelta, che peraltro nell'ambito sociologico è spesso tema di grandi dibattiti tra chi è più o meno determinista e quindi sostiene che la società si impone e incombe sugli individui, oppure che gli individui abbiano più o meno libertà.
Ecco, ma le donne, tornando, diciamo, visto che abbiamo parlato di genere, questo divario si riduce statisticamente parlando? Oppure?
Ecco, sì, ok, veniamo ai risultati, certo. Allora, devo dire che forse, e qui forse dirò qualcosa di sorprendente, in realtà la situazione della disparità di genere si sta rimarginando. Rimangono effettivamente delle situazioni piuttosto diseguali nell'ambito economico, nella sfera lavorativa in particolare, ci sono invece ambiti come quello formativo, nel quale oggi la parità è praticamente realtà, anche se rimangono comunque delle differenze che poi hanno delle implicazioni nell'ambito lavorativo. Ma ecco, forse è un moderato ottimismo, però è un uomo che parla della parità tra sessi, ciò che
però
spesso
viene...
Però
è uno statistico.
No, certo, tenta di farlo sulla base di cifre il più possibile oggettive. Si osservano, diciamo, un certo ottimismo viene dall'evoluzione, nel senso che si osserva comunque un cambiamento nella mentalità, o diciamo una frattura generazionale piuttosto importante, soprattutto nelle opinioni e nelle visioni di quella che è la parità di genere. Questo dovrebbe essere un elemento, diciamo, di ottimismo. Ecco.
È possibile fare un confronto con il resto della Svizzera, o il suo lavoro si concentra solo sul cantone Ticino in questo momento?
No, facciamo anche delle analisi comparative, qui però probabilmente bisognerebbe dedicare una trasmissione intera al tema, ecco, diciamo. Però sappiamo che esistono delle differenze tra Ticino e il resto del paese, in particolare nell'ambito lavorativo e nelle scelte di vita familiari. Sono temi dei quali peraltro l'Ufficio di Statistica si occupa spesso, quindi invito comunque sempre gli interessati a consultare il nostro sito, perché lì trova molti materiali sul tema.
Queste differenze ne aveva già accennate il professor Lorenzetti in termini molto generici poco fa. L'invito, sono sicuro, i nostri ascoltatori lo raccoglieranno sicuramente. Fa parte della libertà di scelta, ma fa parte anche dell'opportunità di comprendere meglio questa parte molto importante della nostra società. Voleva intervenire il professor Toppi.
No, ma a me interessava anche un altro tipo di diseguaglianza, la diseguaglianza regionale. E io approfitterei anche, perché c'è qui uno statistico, per fare una domanda, per avere un'informazione che chiarisca un po' le cose. Io mi ricordo del rapporto Gneisha-Urek del 1964, che rilevava sempre che c'era una differenza del 20% più o meno di reddito tra Ticino e Svizzera. Oggi credo che ci sia, ho sentito ancora l'altro ieri che faceva più o meno una cifra del genere Baranzini, una differenza del 18% del salario medio tra Ticino e Svizzera. Quindi questo è un altro elemento di diseguaglianza forte, e perché, poiché lo troviamo sull'arco di diversi anni, e direi di quasi un mezzo secolo, mi chiedo se non c'è una sorta di diseguaglianza endemica, che probabilmente è data sì da un fattore economico, ma è data anche da un fattore culturale.
Paolo Rigoni vuole... No, è un... qui stiamo parlando da una parte del dato, se ci sono appunto questa continuità, poi naturalmente con Sergio Morisoli continuiamo, nella sua esperienza questo dato viene confermato?
No, certo, si conferma.
Quindi il dato si conferma.
Sui redditi, certo, le differenze rimangono dell'ordine del 15, 16, 20%.
Appena più basso, ma con questa ampia divergenza.
Esatto, per esempio sui salari. In altri ambiti invece purtroppo mancano delle cifre. Mi riferisco in particolare ai dati sul costo della vita, che sono molto difficili da
vedere, che non abbiamo,
che a livello di statistica pubblica non esistono.
E poi c'è l'elemento politico, Sergio Morisoli. Dunque questo dato, questa discrepanza che sembra indicare una forma endemica, come diceva un momento fa Silvano Toppi.
Ma diciamo così che il Canton Ticino ha vissuto anche qua negli ultimi 20-30 anni fasi alterne, 3-4 occasioni addirittura, se guardiamo la misurazione tra quello che può essere la perequazione finanziaria tra cantone e con la confederazione, siamo riusciti a uscire a essere sopra la linea di cantoni relegati, quelli che vanno in Serie B, che prendono più di quello che danno. Addirittura siamo riusciti, e ancora oggi ci aggiriamo attorno ogni tanto appena sopra la linea, ogni tanto appena sotto, quando invece per decenni siamo sempre stati sotto. Quindi un progresso dal punto di vista dei mezzi, delle risorse locali c'è stato certamente. Il loro consumo, l'abbiamo già detto prima, non necessariamente è stato e lo è tuttora efficace e efficiente per colmare queste differenze. Una cosa è certa, i criteri o gli alibi o le ragioni per le quali fino a 20-30 anni fa si diceva che era giusto che i redditi ticinesi fossero anche 20-30% sotto quelli del resto della Svizzera, non sono più validi. Non è vero che la vita probabilmente costa meno in Ticino, salvo quando si va a bere il caffè, che si capisce subito che qua troviamo ancora il caffè a 2,40, di là si paga 4,50, ma se cominciamo a pensare alle casse malati, cominciamo a pensare agli affitti, cominciamo a pensare ai prezzi cartellari privati e pubblici, cominciamo a pensare che comunque il treno che prendiamo a Bellinzona è affollato la domenica sera, bisogna stare in piedi fino a Zurigo, quindi paghi sempre più caro per un servizio peggiore, se mettiamo assieme tutto questo, il fatto di avere dei redditi inferiori a oltre Gottardo non si giustifica certamente più per le condizioni. Quindi questa è un po' la situazione.
Vede un confronto con altri cantoni? C'è un confronto con altre realtà per cercare di ridurre o cancellare queste disuguaglianze di cui abbiamo appena parlato?
Ma vede, la Svizzera è un paese federalista e i 26 cantoni sono delle vere e proprie repubbliche, non sono solo dei cantoni, quindi degli uffici esecutivi della Confederazione, per cui hanno fortunatamente, spero durerà ancora molto, la loro politica locale sia nel decidere le spese che nel decidere il fisco per coprirle. Allora, le statistiche ancora una volta, almeno quelle finanziarie, dicono che se è sul prelievo fiscale il Canton Ticino rispetto al potenziale di fiscalità presente è tra i primi 6 cantoni a sfruttarla quasi tutta, quindi non è tanto che non tira fuori abbastanza di imposte, al massimo sarà un riparto tra chi paga e non paga e tra chi paga e riceve, ma il fatto che a quel volume venga tolto quello che abbondantemente necessario e acquisito. La differenza invece la si fa certamente sul côté dell'offerta pubblica, se parliamo in questi termini. Cosa sarà sensato fare, perché il povero in Ticino probabilmente oggi è molto simile anche al povero di San Gallo, di Lucena, di Zurigo. Fortunatamente in Svizzera non si vive sotto i ponti con i cartoni, ma non è questo il livello minimo di povertà percepita. Ci sono altre povertà. Non possedere un televisore in Svizzera oggi probabilmente è segnale di povertà, indipendentemente dal giudizio poi dopo di morale che si può dare, di beni necessari e meno necessari, ma è la condizione che ti sta attorno che ti definisce povero o meno povero. Quindi io penso che in questo senso la Svizzera, l'abbiamo vista nei dati citati precedenti sia da Toppi che da Origoni, è un paese che grazie al suo sistema politico sta ancora tenendo, perché le differenze sono relativamente minime ed è sempre meglio essere povero in Svizzera che altrove, soprattutto ricordiamocelo.
2018, molte cose cambiano, molte in realtà, come sentiamo, hanno continuità. Tra quelle che continuano ci sono anche le tradizioni della balena e di questo programma. E quindi adesso è il momento del nostro quiz. Dovete, come sempre, indovinare la voce di un ospite di un programma della Rete 2. Sentiamo.
L'idea di Francesco è quella di non volere la cultura proprio perché la cultura diminuisce la carità fra le persone. Mentre la scelta di Domenico è opposta: per poter tenere testa agli eretici occorre un clero colto che sappia poter rispondere, e quindi la sua è una scelta invece che punta sui libri.
Tutto chiaro? Vi ricordo che tutte le voci che sentite, che sono parte dei nostri quiz, sono anche all'interno del ricchissimo sito, appunto, naturalmente di Rete 2 e delle reti. Allora, se avete indovinato o ritenete di aver indovinato, potete inviare la vostra risposta a MobyDick, RSI Rete 2, via Canevascini, Lugano 6900, oppure via mail mobydick@rsi.ch. In palio un lettore di libri elettronici Kindle.
Ecco, un Kindle come quello che ha vinto Daniele De Giorgi di Dongio. Daniele De Giorgi di Dongio, che è stato estratto tra tutti coloro che hanno inviato la risposta esatta nel mese di dicembre. La soluzione era lo storico francese Emmanuel Leroy Ladurie.
Ecco, in queste quasi due ore che credo, almeno per noi, stanno volando, spero anche per voi, nel molti spunti grazie ai nostri ospiti, forse è arrivato il momento, in questi minuti conclusivi, di arrivare un po' alla proposta delle soluzioni. Signori, abbiamo convenuto su alcuni elementi, abbiamo preso una distinzione, insomma è emersa una distinzione tra più ruolo dello Stato, in fondo dei temi classici, più ruolo dell'individuo, soluzioni per questa sorta di, concedetemi l'espressione, disuguaglianza 2.0, cioè la diseguaglianza del nostro tempo, che non è quella storica. Dove andiamo a parare? Chi vuole cominciare? Sergio Morisoli?
Buttiamoci, insomma.
Buttiamoci.
Io penso che in definitiva, proprio perché le sintesi sono poi dopo parziali e imprecise, posso permettermi di dire che forse quattro cose all'orizzonte non possiamo perdere certamente di vista, cioè come far partecipare il maggior numero di persone a produrre la ricchezza, quindi con il lavoro, lavorando, perché la ricchezza la si produce lavorando, il lavoro non è una schiavitù, è quello che ci determina e ci realizza. Un secondo aspetto è certamente lottare contro la denatalità. Un grosso sociologo francese diceva: si guardano sempre le lancette dei secondi e dei minuti, e mai quella delle ore, ebbene sono quelle delle ore quelle più importanti. E quindi noi siamo incalata in una picchiata terribile di natalità, per cui se noi non ripopoliamo il continente all'Occidente e poi alleviamo figli, certamente non saremo noi a decidere il nostro futuro, tantomeno a educarci. Educare, un terzo capitolo importante, io sottolineo a competere, ma studiamo bene cosa vuol dire il verbo competere, è questo che probabilmente ci dà uno sbocco. E in definitiva, perché lo Stato non scomparirà, la politica mi auguro continuerà ad avere il suo ruolo, la democrazia resisterà, secondo me dobbiamo modernizzarlo questo Stato. È l'unico ente rimasto in Occidente da 200 anni questa parte che continua a produrre, a ragionare, andare avanti come se nulla fosse cambiato attorno, solo alimentandosi di mezzi in più, cercando anche di ridistribuirle, ma la funzione primaria dello Stato non è in discussione. Quindi invece dobbiamo tornare non meno Stato più Stato, ma allo Stato giusto è necessario.
Il documento sulla disuguaglianza nel mondo, che è stato alla base del nostro lavoro per preparare questa trasmissione, indica alcune soluzioni, sebbene gli statistici solitamente si astengano da queste, facciano solo una fotografia. E in effetti questo tema occupa soltanto pochissimo spazio all'interno di un lavoro estremamente corposo, però le soluzioni vengono quantomeno accennate: sono un sistema di imposizione progressivo, politiche salariali favorevoli alle classi popolari e un sistema educativo egalitario, come poco fa anche accennato Sergio Morisoli. Professor Toppi, è una strada corretta? È una strada solo parziale? Esistono delle soluzioni? Oppure è assolutamente impossibile riuscire ad avvicinare le classi di disuguaglianza e la disuguaglianza nell'economia e nell'etica?
Beh, sono domande da picco della mirandola. No, ma io vorrei fare semplicemente un'osservazione. Noi abbiamo fatto in fondo un'analisi, e queste analisi che sono state fatte, che si basano unicamente sul reddito. Cioè il reddito in fondo è un'espressione di tipo monetario. E io credo che analizzare le cose unicamente dal punto di vista del reddito è largamente insufficiente, e direi anche che è penalizzante. Perché quella che è la ricchezza, almeno io ritengo così, non è solo una ricchezza di tipo monetario, ma dovrebbe essere anche una ricchezza di tipo umano. Quindi è il tipo anche di agire, e direi anche, forse qui, non so, esagero, allungo un po' le mani verso un mio campo che mi è sempre caro, io credo che il modo di analizzare le cose dovrebbe essere molto più filosofico che economico.
Più filosofia, meno numeri. Adesso rido scherzando guardando Paolo Arrigoni, perché voglio dire, i numeri abbiamo visto quanto siano importanti. Lo spunto di questo rapporto è che inquadra. Persino gli statisti immagino non siano contrari a introdurre elementi di filosofia in un campo così ampio, anche sfuggente. Prima ci ha parlato del ruolo appunto sugli aspetti femminili. Quindi nulla in contrario, immagino.
Ma diciamo che è una questione di ruolo, di, esattamente, come si può dire, fase del processo nel quale ognuno di noi
di
si
riflessione
situa. È chiaro
anche
che in qualità di persona anch'io mi interesso molto alle questioni più filosofiche, etiche o morali, ma poi nel mio lavoro, e quindi sarò noioso, ma ripeto che qui oggi sono qui a rappresentare l'ufficio di statistica, piuttosto mi occupo della sfida di misurare, forse a volte anche eccessiva, ma noi ci proviamo, tentiamo di misurare tutto.
Ma guardi, noi da giornalisti in realtà vediamo i due elementi, perché questi numeri ci sono molto utili, perché a volte, l'abbiamo sentito anche in queste quasi due ore, ci sono delle nostre percezioni che a volte sono confermate, ma a volte scopriamo che invece i numeri ci smentiscono. Voglio allora approfittare, prima appunto quando, ancora che abbiamo ancora un po' di tempo, per ricordare che il rapporto che abbiamo tanto citato oggi, quindi se vogliamo approfondirlo magari con calma, il World Inequality Report è naturalmente interamente disponibile su internet, come lo sono le intere statistiche, giusto ci stava dicendo, i rapporti statistici qui del territorio e della Svizzera nel suo complesso, che sono comunque anche per gli ascoltatori degli spunti di riflessione importanti. Prego, vuole aggiungere?
Sì, io direi che la statistica pubblica appunto ha questo carattere pubblico per definizione, quindi il nostro obiettivo è chiaramente quello di fare in modo che quanto produciamo possa essere letto, esatto. E quindi invito chiunque, anche chi non avesse un rapporto di dimestichezza particolare o addirittura una certa repulsione per i numeri, a curiosare nei siti.
Non abbiate paura dei numeri.
Svizzera, cantonale, internazionale, perché la statistica fa sforzi immani, ne ha fatti molti negli ultimi anni, per rendere i propri messaggi sempre più fruibili e accessibili anche a quell'utenza che magari non è proprio sempre a suo agio col numero.
Grazie Paolo Regoni su questo punto. Grazie.
Sergio Morisoli, lei ha accennato al concetto di lavoro e l'importanza del lavoro. La classe politica, in modo molto schietto, riesce ancora a occuparsi di questo tema? In fondo il lavoro è davvero la base della vita familiare e dell'intera società.
Secondo me è stato dimenticato. È stato dimenticato, quando non lo è banalizzato. Vuoi perché ha prevalso, diciamo così, da destra la mercificazione, la mercantizzazione del lavoro, oppure, soprattutto da estrema sinistra, la tirannia del lavoro, la schiavitù del lavoro come qualcosa da evitare. Per cui per troppo tempo ci siamo messi in questi due insiemi, e non si fa fatica a intuire invece che è proprio uno dei collanti importanti, ma tutta la catena che precede e segue il lavoro, cioè l'azienda, l'educazione che vengono prima al lavoro, il lavoro che poi serve a produrre qualcosa che poi diventa merce di scambio tra umani. Quindi il lavoro è centrale per questa funzione proprio di collante sociale. La globalizzazione ci dà un grandissimo vantaggio, ci mette in relazione lavorativa senza saperlo con colleghi e coetanei dall'altra parte del mondo, perché quando compriamo un televisore, una calcolatrice, sono dentro pezzi che vengono da ogni paese, di culture e di persone diverse. Ma secondo me dobbiamo uscire dalla logica troppo oramai economicistica, materialista direi, in termini marxisti, che il lavoro è qualcosa da gestire solo e soltanto in un modo monetario e economico.
Silvano Toppi, 100 secondi per concludere.
Ma tanto più che il lavoro sta mutando radicalmente, non so, per venire giù, magari a banalizzare un pochettino la cosa, leggevo l'altro ieri che nei servizi, nelle case per anziani, ci sono addirittura 4 robot che adesso possono funzionare comodamente, no? Sostituendo persone. Nell'edilizia addirittura, se si sta sperimentando a Zurigo, ci sono addirittura 3 tipi di robot che sostituiscono i lavoratori. E quindi addirittura nell'edilizia, che sembrerebbe un campo non robotizzabile o non informatizzabile. E quindi proprio per questo io credo che i politici soprattutto dovrebbero guardare al lavoro, non al lavoro così com'è attualmente o come è stato, ma piuttosto guardare avanti e vedere che ci saranno delle trasformazioni radicali che investiranno non solo i lavoratori o l'occupazione eccetera, ma investiranno anche ad esempio le assicurazioni sociali. A un certo momento sarà un fattore, non so, che bisognerà affrontare e che sarà determinante.
Ecco, flashissimo, basti pensare su questo che abbiamo appena sentito, che ho letto una statistica in cui si dice che un bambino che nasce oggi, il 65% dei lavori che si troverà a dover scegliere non esistono ancora. Quindi questi qua sono dati veramente importanti, dei 30, assieme che la Cina, l'India e l'Estremo Oriente ci scavalcheranno volenti o nolenti in termini commerciali e mercantili.
Un mondo nuovo che naturalmente prelude a nuove opportunità, ma anche a nuove diseguaglianze. Quindi un tema che naturalmente ci terrà compagnia, ma ora è tempo di concludere. Ringraziare Silvano Toppi, economista a lungo, a voce del nostro approfondimento economico quotidiano Plus Valore, grazie di essere stato con noi, grazie a Sergio Morisoli, gran consigliere e presidente di Area Liberale, Paolo Rigoni, capo dell'ufficio statistica del Canton Ticino, sociologo di formazione che oltre ai numeri abbiamo sentito non disdegna anche le considerazioni filosofiche.
E non disdegna di andare in bicicletta, dettaglio molto importante che alla Rete 2 teniamo sempre in grande considerazione, come i nostri ascoltatori più fedeli sanno. La prossima settimana le colleghe Sabrina Faller e Clara Caverzasio affronteranno le numerose sfaccettature e i paradossi dell'ignoranza, da Socrate a Google.
E sarà sicuramente un tema molto interessante. Ora ci lasciamo con un grande classico di Adriano Celentano, l'abbiamo citato fin dalla copertina. L'occasione è sì gli 80 anni, quindi pochi giorni fa si è parlato tanto del compleanno, ma anche il fatto che vogliamo ricordare un appuntamento davvero importante, 17 gennaio, quindi mercoledì prossimo, Rete 3, la 2, la televisione e la rete radiofonica, insomma insieme, per un compleanno che è senz'altro quello di Celentano, ma rappresentato dal giovanotti che abbiamo sentito appunto nella nostra testata di apertura, che sarà qui e sarà sicuramente un grande evento. Tutto questo nell'augurarvi un ottimo fine settimana da Moby Dick e da tutta la Rete 2. Shoes are going, man. You've been trusted in a man called Dovray.
Chelsea. Hope something. Oh,